Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Capi griffati a prezzi stracciati, ricavato in beneficenza. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, questa la formula magica di Convivio, la mostra mercato benefica che resterà aperta fino al 15 giugno a Milano. Ce ne occupiamo nel primo degli approfondimenti di questa puntata di Essere Avere, dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Nello spazio dedicato alla grande distribuzione torniamo invece a parlare delle macchinette, i distributori automatici non più riservati solo a caffè e merendine, che stanno registrando un vero e proprio boom. Focus sui trend infine dedicato a umorismo e consumi, quando la risata fa tendenza. Prima le notizie della settimana.
Complici i mondiali in Sudafrica, anche la moda si è lasciata contagiare dalla passione per il calcio. Scontate le t-shirt, un po' meno borse, occhiali, gioielli e biancheria intima in limited edition. Da Furla a Louis Vuitton, passando per Armani e Ralph Lauren. Dalle cene ai regali. Gli italiani spendono ogni anno 10 miliardi di euro per fare colpo sul partner desiderato. A investire di più nelle strategie di conquista sono i milanesi, con una spesa pro capite annua di 2.500 euro, seguiti dai napoletani, 2.200 euro, e dai veneziani, 1.800 euro. Nascerà a Roma il primo museo interamente dedicato ai videogiochi. Attraverso una formula interattiva racconterà i 30 anni di storia dei videogiochi e gli scenari futuri. Dopo prodotti alimentari, servizi finanziari e hotel, lo stile halal, ispirato ai precetti delle leggi coraniche per i consumatori del mondo islamico, sbarca nel settore bellezza. Si calcola che il giro d'affari delle linee cosmetiche halal valga 13 miliardi di dollari, con tassi di crescita stimati intorno al 12%. Il MIP Politecnico di Milano e il Poli Design lanciano il corso Executive in Multichannel Open Communication, primo in Italia su marketing e comunicazione multicanale, dal web 2.0 fino alla realtà aumentata. Al progetto è abbinato un concorso alla ricerca della miglior case history multicanale, che diventerà materia di studio. Apre il 15 giugno a Prato Opificio JM, un concept store firmato dall'attore e regista americano John Malkovich, in cui verranno venduti prodotti locali toscani e la linea di abbigliamento ideata dall'attore. Un tour per tutta l'Italia alla scoperta della memoria e della storia dell'energia. È C'era una volta, iniziativa proposta dall'archivio storico dell'Enel in collaborazione con Memoro, la banca della memoria. 40 tappe nelle principali città italiane in cui chiunque vorrà potrà lasciare la propria videotestimonianza sulla diffusione dell'energia in Italia.
La borsa della spesa.
Quando si parla di charity e fashion si parla di Convivio, la più importante iniziativa benefica legata al mondo della moda, iniziativa che ogni due anni, da 20 anni a questa parte, coinvolge stilisti e VIP a favore di Unlights. La mostra mercato quest'anno, per la sua 10ª edizione, mette in vetrina più di 200.000 prodotti, dai costumi da bagno agli oggetti d'arte e di design, offerti dalle griffe più prestigiose. Tutto viene venduto al 50% e il ricavato viene interamente devoluto in beneficenza. Ci sono ancora 2 giorni di tempo per approfittarne. Alla serata inaugurale a Fiera Milano City c'era la nostra Ludovica Scaletti, che ha raccolto le voci dei protagonisti, a partire da Mauro Moroni, presidente di Unlights Lombardia.
Con Convivio noi sosterremo nei prossimi 2 anni la ricerca che si fa su questa patologia, perché abbiamo vinto tante battaglie, ma la guerra non è ancora vinta. Il virus continua a diffondersi e soprattutto non si riesce ad eradicare. Poi la crisi mette anche in discussione, peggiora la situazione di malattia. Crisi e malattia cronica sono 2 cose difficili da far convivere. Quindi noi dobbiamo venire incontro alle nuove necessità, alle nuove esigenze delle persone sieropositive e delle famiglie. Terzo punto, l'informazione, che oggi è purtroppo molto carente. Le campagne di informazione latitano, i ragazzi che oggi hanno una vita sessuale spesso molto precoce non erano nemmeno nati quando c'erano le grandi campagne di informazione e ne sanno pochissimo. Uno degli aspetti più inquietanti è che le persone hanno frequenti rapporti sessuali occasionali non protetti e non considerano questo come un'occasione di rischio, quindi non richiedono poi il test. In Italia stimiamo 40.000 persone sieropositive che non sanno di esserlo. Il test è considerato un qualcosa da riservare al tossicodipendente, alla prostituta, al transessuale, e non è così. Qui nell'ambito di convivio vi è una serie di ambienti dove viene eseguito direttamente un test rapido sulla saliva che dà una risposta in pochi minuti e che ha come titolo Easy Test, che vuole far capire come fare il test. È ancora più semplice che non dosare il colesterolo o l'azotemia o la glicemia.
Convivio è nato nel 1991 da un'idea di Gianni Versace, il ricordo del fratello Santo Versace.
Eravamo a colazione a casa di Gianni e Gianni disse a Mauro: Mauro, ma non facciamo niente per la lotta all'AIDS. E Mauro gli rispose: ma tu metteresti la tua faccia? E Gianni disse: sì, io metto la mia faccia e tutti gli altri verranno insieme a noi. Così nacque, c'è quella foto bellissima del primo convivio dove Gianni, Giorgio, Gianfranco e Valentino erano tutti e quattro insieme. Io l'altro giorno la guardavo e ho fatto una riflessione, pensa, quando li vedo insieme penso: guarda, i due giovani non ci sono, per fortuna abbiamo ancora in buona salute Giorgio e Valentino, che Dio ce li conservi per a lungo. Sento di dire che questa è una manifestazione bellissima dove si fa vedere insieme la moda e la solidarietà, però la gente deve sapere che la moda è sempre accanto a chi soffre, anche perché i creativi hanno una sensibilità straordinaria, lo sono sempre, ma la maggioranza delle volte non vogliono neanche apparire, vogliono fare senza che si sappia.
Tra i capi vintage donati dalle celebrities o dagli archivi storici degli stilisti, abiti creati per Lady Gaga, Beyoncé, Sandra Bullock, Madonna e Scarlett Johansson. La direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani.
Ci sono tutti gli abiti indossati da attrici in situazioni speciali, con le loro fotografie, quindi documentate. Ci siamo più documentati, siamo stati più precisi.
E invece l'arte?
L'arte è un'altra parte che ci rende molto, soprattutto anche perché sono tutti molto generosi, tutti gli artisti che danno gratuitamente piccole opere, ma tali da poter comunque contribuire.
Cambiamo argomento con il direttore di Markup Luigi Rubinelli, parliamo della rivoluzione dei distributori automatici, le macchinette. Negli Emirati Arabi, pensate, vanno di moda quelle di lingotti d'oro da acquistare in contanti o con carta di credito. Eccessi a parte, le vending machine sono comunque considerate la nuova frontiera dello shopping.
La distribuzione automatica sta diventando un canale commerciale di importanza al pari della grande distribuzione. Addirittura in quanto innovazione tiene testa ai migliori negozi al dettaglio di design. Prendiamo ad esempio la vending machine di Yarizale Kublitz. È un distributore automatico ideato alla stregua di un'opera artistica che funge da antistress. Una volta inserito il denaro e selezionato l'oggetto di porcellana, questo cade sul fondo del distributore frantumandosi. C'è a chi piace così. After Hills, invece, è un distributore automatico di ballerine, le piccole scarpette senza tacco, installato in molte discoteche inglesi, e va per la maggiore. Graffomat, invece, è una vending machine di bombolette spray per graffitari. Speriamo che non si diffonda soprattutto a Milano. Publi Dedalo, ancora, distribuisce poesie ed è stato creato all'interno di un programma di promozione di giovani autori, scrittori di poesie e micro racconti. Questo bisognerebbe però metterlo in tutte le piazze principali delle nostre città. Anche l'iPod della Apple ha il suo bravo distributore presente per adesso solo negli Stati Uniti. Avrete capito che di esempi se ne possono fare molti sulla distribuzione automatica. La lezione di marketing da capire è semplice. La distribuzione automatica ha infinite possibilità di applicazione. È un mercato per molti versi vergine, è poco costoso e soprattutto, visto che ha eliminato l'intermediazione, ha un'alta marginalità.
Essere e avere.
Legge.
Papà, è una facoltà rispettabile.
Tesoro,
Sei arrivata seconda al concorso di Miss Aria delle Hawaii. Perché gettare via tutto?
Oh, piccola mia, non hai bisogno di studiare legge. La facoltà di giurisprudenza è per le persone noiose, brutte e serie.
La rivincita delle bionde, di nuovo in studio con Essere Avere al film interpretato da Reese Witherspoon. Si sono recentemente ispirati gli organizzatori del festival Go Blonde, che a Riga, in Lettonia, hanno fatto sfilare migliaia di bionde in tacchi alti per promuovere la 2 giorni di feste e concerti contro il malumore generato dalla crisi nel paese. È il nostro punto di partenza per il focus sui trend di questa settimana, in compagnia come sempre della nostra esperta Patrizia Martello, direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF. Bentornata Patrizia.
Grazie, buongiorno.
Parliamo di umorismo e consumi, di tutti quei prodotti e servizi, cioè che puntano su humor e buon umore per conquistare i consumatori. Un trend che spazia dai consumi culturali al fitness, dove si parla appunto di funny o happy fit, fino alla cosiddetta fan theory, il divertimento che cambia i comportamenti, anche quelli sociali. Patrizia.
Sì, humor, ironia, ma anche sorriso per conquistare i consumatori. In effetti il recupero di questi concetti, che sono anche valori ad alto impatto relazionale, tra l'altro iscritti nel DNA della nostra cultura latina, mediterranea, è un recupero oggi molto significativo, poiché in una società in sofferenza come quella in cui stiamo vivendo oggi, il buon umore, il piacere, la risata, ma anche l'ottimismo, assumono un valore cruciale di compensazione, quindi da valorizzare in termini esperienziali lato consumatore e su cui puntare lato marca e lato aziende. Quindi ridere in tempi di crisi è non solo una cosa seria, ma anche un nuovo business. C'è bisogno di ridere per stare meglio. Ridere aiuta la produttività, per esempio, il ricorso che molte aziende a livello internazionale fanno a tecniche di supporto delle loro risorse umane come lo yoga della risata e simili sta aumentando, e il motivo è proprio la necessità di potenziare le capacità delle persone di reagire allo stress, di rinforzarne la fiducia, di aumentarne l'efficienza e la produttività, addirittura di modulare il sistema immunitario, quindi benefici fisici. D'altra parte, misurare il benessere di un paese oltre il PIL, oltre il prodotto interno lordo, è un argomento attuale, centrale di molte agende politiche europee e internazionali. Molte commissioni stanno lavorando appunto sul FIL, cioè sulla felicità interna lorda, come tentativo di definire uno standard di vita con indicatori altri da quelli semplicemente economici, compresi appunto il benessere dell'anima. Benefiche dosi di umorismo sono disseminate in varie forme nelle nostre città e ci fanno stare meglio, tra street art e writing, dal famosissimo Pao e i suoi panettoni stradali trasformati in pinguini, ai finti monumenti, alle attività come il Lego fixing, cioè le riparazioni dei muri sbrecciati fatte con i mattoncini di Lego, al tricottaggio urbano, cioè le persone comuni che fanno il cappottino di lana al palo del semaforo o i guanti a una statua in un parco e così via. Quindi l'umorismo educativo, a dimostrazione della teoria appunto che ricordavi anche tu, la fan theory, che l'ironia è socialmente emancipativa, abbiamo dei begli esempi in Nord Europa, come i cestini sonori sperimentati appunto in alcune città, che riproducono amplificato il tonfo dell'oggetto che cade sul fondo, e questo diverte così tanto, incuriosisce, che tutti raccolgono i rifiuti e gli oggetti intorno al cestino e li gettano dentro. E poi ironia e design, abilissimo nell'inserire una dose di humor negli oggetti quotidiani, da citare Paolo Ulian, un progettista assolutamente fuori dagli schemi, con oggetti che appunto fanno sorridere, e i sorrisi sappiamo quanto possano determinare emozioni positive, non solo rispecchiarle. Usare lo humor a scopi divulgativi, non solo a livello scientifico, pensiamo a trasmissioni come la Gaia Scienza, ma anche sulla diversità culturale, è l'idea della web miniserie molto interessante in 8 puntate, trasmessa per ora online e che ha già 10 milioni di web spettatori. Si chiama Islam School Welcome. È la storia di 3 ragazzi, 2 ragazzi e una ragazza, musulmani francesi, che decidono di frequentare un corso in una scuola in Marocco per diventare veri musulmani. L'insegnante, che non è troppo convenzionale, è appunto l'occasione per una bella, interessante autoironia sugli stereotipi religiosi e sociali attribuiti agli islamici, in un gioco di rimandi in cui i ragazzi francesi, molto motivati ad apprendere il Corano, sono più osservanti in realtà del professore, che incarna proprio quelle ambiguità e le ipocrisie su cui si sorride e si riflette. riflette molto.
Nelle prossime settimane è in programma ad Hong Kong, pensate, la 22esima conferenza internazionale sull'umorismo. Fra i relatori Rino Cerritelli del Centro di Ricerca Umorismo Formazione, prima realtà in Europa che teorizza e applica l'umorismo in ambito formativo. Cerritelli, attore, regista teatrale, docente di risoterapia creativa e gestione comica dei conflitti, è il nostro ospite di oggi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto le voglio chiedere cos'è e cosa fa il Centro Umorismo Formazione.
L'obiettivo di Umorismo Formazione è quello di utilizzare l'umorismo, la comicità come risorsa umana, metterla al servizio della vita di tutti i giorni, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista affettivo, personale, privato o professionale, in tutti gli ambiti dell'esistenza umana. La gente non sa tre cose: non sa che l'umorismo è una risorsa che chiunque per natura possiede, la seconda non sa che è una risorsa che si può allenare, e la terza cosa che è una risorsa fondamentale per la crescita, per la sopravvivenza, quindi per la crescita umana.
Ecco, voi proponete l'applicazione dell'umorismo ad esempio in azienda. Ci può spiegare come succede? Voi arrivate lì, parlate con i manager, cosa fate?
Quello che facciamo principalmente è quello di vedere come l'umorismo può essere utilizzato prima di tutto per la gestione dei conflitti, che ormai sono sempre più diversi e sono molto stratificati, e quindi la gestione dei conflitti l'umorismo nella gestione dei conflitti è il modo per riuscire a creare una convivenza migliore tra le persone, per capirsi, per apprendere meglio come l'altro vive un conflitto, perché l'umorismo è una comunicazione immediata. Adesso è lungo da spiegare. E quindi noi praticamente facciamo una parte breve, teorica, e poi si va molto sulla simulazione, cioè si creano le situazioni conflittuali e si vede come si può uscirne attraverso il conflitto. Ovviamente l'obiettivo non è quello di far ridere, l'obiettivo è quello di vedere come l'umorismo, il percorso creativo che avviene attraverso l'umorismo, può alleggerire le tensioni, e non solo, può anche rovesciare delle situazioni e farle diventare invece delle situazioni positive, delle opportunità.
Grazie a Rino Cerritelli per essere stato con noi.
Prego, buona giornata a tutti.
Patrizia, in che misura la crisi ha spinto in avanti questa tendenza?
Dunque, mi viene in mente subito Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, che alla prima del film Sex and the City 2 a New York era, oltre che bionda, per riprendere un po' il tuo inizio, in un Valentino haute couture lungo di chiffon giallissimo, giallo evidenziatore. Faccio questo esempio che condensa appunto il giallo, la moda e il buon umore, a conferma da un lato delle previsioni della guru delle tendenze del design e della moda Lee Edelcourt della Design Academy di Eindhoven, che un anno fa diceva il giallo sarà il nuovo rosa, per dire quanto sarebbe dilagato. Quindi il giallo, che è simbolo non solo del buon umore ma anche dell'ottimismo, le collezioni moda con tanto giallo che vediamo ora sono state disegnate in piena crisi e ora stanno agendo questo loro effetto benefico sul nostro umore. Questo per dire che un po' tutti i settori si sono poi inventati, anche in questa chiave ironica, un modo per farci stare meglio in tempi di crisi. Pensiamo al concept store temporaneo 8 settimane e mezzo, lo dico in italiano, di Berlino, che ha chiuso tra l'altro a gennaio in cerca di nuova location. Si poteva leggere su uno di quei cartelli a cavalletto che di solito segnalano pavimenti bagnati la scritta "Shop the pain away", traducendo "scaccia il malessere comprando", quindi emblematico per l'ironia sul consumo come dipendenza, sulla compulsione, sull'effetto consolatorio o compensativo dello shopping, che qui si autoprende in giro proprio per l'effetto antidolorifico. Questo è uno dei tanti bei casi di ludismo verbale, potremmo dire, cioè di uso del linguaggio in modo ludico, quindi divertirsi con le parole, che tra l'altro è un vero e proprio genere nella comunicazione pubblicitaria di prodotti commodity. Pensiamo, senza fare esempi specifici, a questo codice trasversale dal caffè, ai detersivi, al cibo, eccetera. Ed è anche usato dal marchio Italian Independent, il marchio di Lapo Elkan, che ha appena lanciato una linea di t-shirt su cui si trovano delle scritte "Just Play", "LA Lapers", insomma magliette ispirate ai vari episodi mediaticamente imbarazzanti che l'hanno riguardato, tipo quello appunto della partita di basket dell'NBA, che sono stati trasformati in una nuova narrazione narrazione ironica che quindi neutralizza l'impatto negativo di questi eventi originari sull'immagine del personaggio e ne conferma il posizionamento comunque di imprenditore capace e autoironico. È interessante l'uso dello humor in esempi legati a temi difficili, controversi, quali il fumo, l'alcol e la droga, cioè quelli che vengono comunicati con, ahimè, bassa efficacia dissuasiva. E qui l'umorismo può rappresentare una chiave che ne aumenta l'impatto, stimolando l'attenzione di chi legge i messaggi, il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, eccetera, che pare lascino in questa tonalità così denotativa molto indifferenti. I produttori di birra americani hanno deciso, in accordo con la Food and Drug Administration, di inserire nelle istruzioni d'uso alcune raccomandazioni molto divertenti, che sono anche in linea con la mania tutta americana di indicare per qualsiasi oggetto gli usi propri e impropri, per esempio non usare il forno a microonde per asciugare il cagnolino, eccetera. E quindi sulle bottiglie di birra si può leggere qualcosa come: il consumo di alcol è uno dei principali fattori di rischio per sembrare un idiota quando balli fuori tempo in discoteca, oppure il consumo di alcol potrebbe causarti una gravidanza, o ancora il consumo di alcol potrebbe farti sentire invisibile o con superpoteri, ma non è vero, e così via.
Cosa c'è di nuovo a...
Cosa c'è di nuovo a Berlino su umorismo, consumi e dintorni? Ce lo racconta la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Bentornata Alessia.
Grazie, un saluto a tutti. Dunque, jobsintown.de è una delle più importanti agenzie tedesche per la ricerca di lavoro, che si è sempre contraddistinta per l'utilizzo di campagne pubblicitarie non convenzionali. Una particolarmente riuscita è quella il cui claim recita: la vita è troppo breve per il lavoro sbagliato. Cosa hanno fatto in pratica? Hanno applicato a ogni tipo di distributore automatico, le vending machine che si trovano un po' ovunque, una gigantografia in scala reale che crea l'illusione ottica che in quel distributore l'automatismo sia, come dire, garantito da una persona in carne e ossa che incessantemente lavora per offrirci in tempo reale il prodotto finito, che fa in pratica un lavoro ingrato. Tipo, sul lato di uno sportello bancomat la fotografia applicata ci mostra un cassiere chino sulla scrivania che conta manualmente i soldi che stiamo prelevando, oppure sul fianco di un distributore di caffè possiamo osservare una donna intenta a preparare una moca dopo l'altra, o ancora le macchine automatiche per le fototessere celano al proprio interno un ragazzo che, armato di phone, pazientemente asciuga ogni nostra foto. Insomma, il messaggio arriva forte e chiaro, oltre a strappare più di un sorriso e a indurre contemporaneamente una seria riflessione.
Grazie Alessia. Patrizia, riderci sopra come ricetta vincente allora.
Sì, certamente, lo humor e l'ironia sono lo sguardo non serioso e quindi non banale sul mondo. Andare al di là dei luoghi comuni, usare lo humor come sguardo dell'intelligenza, della verità, nella società della post-crescita, questo è certamente un ingrediente decisivo del nuovo paradigma dei consumi che si va definendo.
Essere avere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti. Se vi siete persi qualcosa, cliccate su radio24.it sezione podcast per riascoltare questa come le altre puntate di Essere Avere. A domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.